C'è stata una lotta tra il bene e il male. Abbiamo deciso di chiamare il corpo il bene. Sono versi della poetessa americana Louise Gluck, dalla raccolta Averno. Versi in apparenza semplici, ma che a un ascolto attento schiudono infinite riflessioni su ciò che definiamo corpo e su quanto esista di misterioso ed inconoscibile anche in ciò che definiamo corpo. Noi siamo il nostro corpo, eppure non lo conosciamo mai davvero. Siamo anche questo che non conosciamo. Chiara Campara è autrice e regista di documentari e il corpo è al centro del suo ultimo progetto, che racconta un ambulatorio medico popolare, aperto ormai più di 25 anni fa. Negli archivi dell'ambulatorio Chiara ha trovato documenti, volantini e fotografie che raccontano l'attività politica che ha animato la fondazione di questo luogo, ma anche registrazioni e discussioni fra i volontari, in cui ci si poneva domande su come tutelare la salute di tutti, ma poi anche su che cosa fosse la salute. Per il progetto podcast di Casa degli Artisti si è concentrata sulle motivazioni che l'hanno portata in questo luogo e ci racconta la sua relazione personale con la medicina e con le visite mediche. Il risultato è un quaderno di appunti in cui si mescolano concetti, immagini, storie autobiografiche inventate. Cercando di riproporre, scrive Chiara, alcune riflessioni incontrate all'ambulatorio. Gli interrogativi sulla salute e i mezzi in cui la perseguiamo, l'ambigua natura dei confini del corpo, alla ricerca di indizi e corrispondenze tra la vita vissuta e ciò che è visibile.
Cominciano così nei miei ricordi d'infanzia la maggior parte delle visite mediche. Impilare gli indumenti con ordine su una sedia. Spero di avere la canottiera pulita. Non so mai se togliere anche le calze. Inizia l'ispezione del corpo. Fai dei respiri profondi. Ora sali piano sulla bilancia. Trattengo il respiro sperando di pesare così qualche chilo in meno. Non funziona mai. Ora guardiamo un po' la tua schiena. Ora guardiamo un po' i tuoi nei. Ti fa male se premo qui? Procede così l'esame di un corpo senza il quale non sarei qui a parlare, ma che a volte sembra del tutto estraneo. Estraneo l'ho scoperto, parecchi anni dopo. Prima è spuntata una macchia sul gomito, poi sotto l'ascella, dietro le orecchie, chiazze pruriginose che si coprono di una squama argentea. Il medico di turno questa volta non mi ha fatto spogliare, solo sollevare la maglia, giusto un'occhiata. Signorina, le piace il mare? Sa cosa le farebbe bene? Trasferirsi sul Mar Morto. O almeno andarci un paio di volte l'anno. L'unica cosa che posso fare per stare meglio, quindi, è immergermi in un mare che anno dopo anno si ritira sempre più. Ci saranno i gabbiani almeno sul Mar Morto? Scopro che le macchie squamate che appaiono tenaci nelle pieghe del mio corpo sono dovute a una malattia autoimmune piuttosto comune. Imparo i termini autoimmunità, autotossico, che infilo nel vocabolario accanto a autodifesa, autoscontro, autobiografico. In questo racconto autobiografico il sistema immunitario di X è iperattivo e attacca i tessuti sani di X come se fossero estranei, non li riconosce. Un corpo estraneo a se stesso. Nella storia che conosciamo, gli anticorpi sono piccoli soldati al fronte a difendere i confini, disegnano i contorni dell'io immunitario e dividono il mondo in due parti, me e non me. Guerra, battaglia, resistenza, minaccia, invasione, i termini militari vengono in soccorso della nostra immaginazione per raccontare un pericolo invisibile e concreto. Cosa pensare quando quest'immagine non funziona più, quando il dentro e il fuori si confondono? Visto da questa prospettiva il sistema sembra impazzito, soccombe sotto un fuoco amico. Se oggi ormai farsi del male da soli è entrato nella psicologia delle chiacchiere al bar, la sua concretizzazione fisiologica ha qualcosa di paradossale che ha sbalordito per lungo tempo gli scienziati. Ma mentre la medicina ha lentamente modificato le sue definizioni, il linguaggio comune non ha abbandonato la metafora guerresca. Ciascuno di noi, in questi mesi di pandemia, ha ascoltato, letto e ripetuto in qualche modo questa storia. Il paradosso dell'autoimmunità, però, rende chiaro, forse, il problema di pensare a un corpo come una fortezza a prova di assedio. Forse questa idea può non essere il modo più convincente per comprendere la necessaria intimità dell'organismo e dell'ambiente. Leggo e rileggo queste frasi da un saggio. E se dovessimo riconoscere che il problema che l'autoimmunità rivela non è che io possa scambiare il mio io per un altro, ma piuttosto che il mio io incarnato è già altro. Sono confusa. Quando le mie macchie prudono intensamente, faccio un respiro profondo e apro YouTube. Cerco tuffo nel Mar Morto. C'è una donna in riva al mare. Ha un bikini nero e sorride, sbalordita.
Okay, I'm gonna show you how cool it is to swim here.
Prende una piccola rincorsa e si butta nell'acqua azzurro chiaro. Senza far nulla galleggia, ma non in modo normale. Ondeggia, come un palloncino a filo d'acqua.
It's crazy!
You just lay back and relax, no effort. Non sento gabbiani in sottofondo, ma possiamo aggiungerli per la scena. A volte il ricordo che abbiamo di un libro è più importante del libro stesso, nel senso che la sensazione che abbiamo provato a leggerlo, o quello che ci ha impressionato della storia, dei personaggi o dello stile, prende una forma autonoma nella mente, una dimensione personale a cui ci affezioniamo. Tanto che a volte tornare alla fonte è straniante, non troviamo conferma di quel che stavamo cercando, perché ce lo siamo fabbricato o deformato da noi. Nel mio ricordo, un giorno, Hans Castorp viene invitato nel gabinetto radiologico del sanatorio dove soggiorna da settimane. Un dottore di cui non ricordo il nome vuole scrutare nei suoi polmoni con una macchina che permette di trapassare la pelle senza ferire, di vedere quello che normalmente all'occhio umano è celato. I raggi X sono una novità tecnologica per l'epoca in cui la storia è ambientata. Ho dimenticato totalmente la dinamica della scena, ma ho in testa la figura di Castorp al buio di fronte a uno schermo rosso luminoso che gli restituisce l'immagine dal vivo del suo torso trasparente in radiografia. Castorp, rapito da questa visione, si rigira come rimirandosi in uno specchio potentissimo. Dice: «Mio Dio, vedo!» Ovviamente la scena non è così. La ricordo lunghissima, ma quando ho riaperto la montagna incantata l'ho scoperta di poche pagine. I personaggi sono raddoppiati. C'è anche il cugino di Castorp, Joachim, e oltre al dottor Behrens c'è un assistente silenzioso. Quando Castorp guarda dentro al cugino Joachim durante il suo esame radiologico, nota nel suo torace una specie di sacco scuro che si gonfia e si comprime come fanno le meduse in movimento. Gli dice: «Vedo il tuo cuore». «Fai pure», gli risponde Joachim. E il dottore zittisce entrambi ordinandogli di non darsi ai sentimentalismi. Poi Castorp ottiene il permesso di vedere la propria mano radiografata e vede ciò che a rigore non spetta agli uomini ed egli stesso non aveva mai pensato che gli sarebbe stato concesso. Getta uno sguardo nella propria tomba, decisamente più macabra della scena giocosa che mi era rimasta in testa. Il buio e la luce rossa però ci sono. Come dice il dottor Behrens, occorrono pupille dilatate come quelle dei gatti per vedere ciò che vogliamo vedere. In quinta elementare, anch'io ho fatto una radiografia alla mano. Non ricordo per quale ragione, ma sicuramente non perché avessi rotto qualcosa. Per come me l'ero spiegata allora, serviva per vedere il futuro. quanto sarebbero cresciute le mie ossa e forse anche altre cose che non capivo. Quel che è certo è che era la prima volta che potevo guardare, proprio come Castorp, il mio nocciolo. A differenza di Castorp, non portavo al dito l'anello col sigillo di mio nonno, che d'altra parte non ha mai avuto un anello col sigillo. Ma anche per me quell'immagine parlava di ciò che sarebbe accaduto in futuro, magari con una nota meno lugubre. Comunque io, rigirando quella lastra, non riuscivo a vederci poi molto. Ma cosa volevo vedere? Forse cerchiamo degli indizi, degli elementi per raccontare una storia. Una corrispondenza, un legame fra la vita vissuta e ciò che è visibile. Se non proprio a occhio nudo, almeno con l'ausilio di un apparecchio fotografico molto potente. Forse siamo affascinati dall'idea un po' ottocentesca che rimanga una traccia corporea da qualche parte di ciò che è stato o un segno di ciò che sta per venire, come se dovesse sempre esistere un nesso e mai il caso. Su un manuale di sceneggiatura ho letto che in un dramma o in un film il caso non esiste, che l'essere umano non è materialmente capace di farsi una chiara idea della casualità e di fronte a una serie di eventi sul palcoscenico o nella vita tende sempre a creare connessioni. Quindi, cosa vogliamo vedere? Leggo. Cosa rende visibile il corpo? La sua superficie, i capelli, la pelle, la luminosità degli occhi. Ma le immagini mediche mostrano l'interno del corpo. Sembrano far emergere altre pelli, germi sepolti, superfici insospettabili che salgono dal fondo del corpo. Ogni nuovo apparecchio aggiunge un nuovo tipo di pelle, un corpo visibile al corpo attuale. Il corpo è rigirato dall'interno come un guanto. Cito studiosi che non conosco affatto, così conservo la sensazione che in questo spazio posso parlare anche un po' a sproposito e posso accumulare idee e parole anche fraintese, a patto che mi portino da qualche parte. La direzione in cui mi portano ora è osservare che accumuliamo delle immagini che non sono mai neutre. Le immagini tecnologiche trovano in quello che un tempo pensavamo il nocciolo una nuova superficie da indagare. Lo strumento tecnologico che rimane a me, per trarne un senso, è la storia che ci costruisco attorno. Nella sala d'attesa di un ambulatorio medico si sente dalla porta a vetri il rumore della strada. Ad ogni nuovo ingresso. Hai appuntamento con il dottore?
Do you have an appointment with the doctor?
Tienes una cita con il dottor?
Yeah, he wants doctor similar to me.
Hai portato la tessera? Per cortesia, torna lunedì.
Barai miharbani per ko vapas a jain.
Por favor, regresa el lunes.
Por favor, regresa el lunes.
Per un diario del corpo serve memoria e invenzione e serve un linguaggio. Servono le parole per dire che cosa accade al corpo e servono delle regole per usarle, un codice. Come scegliamo queste parole? Lo facciamo di continuo. Mi fa male il braccio, vorrei del paracetamolo, non ci vedo bene da un occhio. Sono parole semplici, comuni, come lo sono le parole dei postulati di Turner. 1. La malattia è un linguaggio. 2. Il corpo è una rappresentazione. 3. La medicina è una pratica politica. Praticamente ti stai mangiando da solo, ha detto il medico a un paziente per spiegargli che cosa voleva dire in termini semplici la sua patologia autoimmune. Sono parole semplici? Se rifiutiamo il loro senso tragico, forse sono l'occasione per smettere di pensare il nostro corpo come un simbolo di identità e organizzazione gerarchica. Ho copiato su un quaderno. La malattia autoimmune complica la comprensione popolare e politica che ognuno di noi ha un corpo singolare e unificato. Ancora più importante, sfida la nozione che questo corpo circoscrive chi e cosa siamo. Ma allora, quali sé siamo e quali potremmo imparare a diventare? Penso anche con quali parole e immagini li diremo. Torno indietro nel tempo, a quando un linguaggio l'avevo un po' imparato e stava scritto nelle pagine di Topolino, che leggevo in ogni occasione possibile, a casa, in macchina fino ad avere la nausea e nelle sale d'aspetto. C'era una sala d'aspetto piccola e calda, la sala d'aspetto di Ugo. Ugo era un uomo barbuto che faceva l'infermiere, ma tutti dicevano che aveva il fluido nelle mani e a casa sua venivano le persone più diverse il sabato e la domenica per farsi guarire col suo fluido i mali che avevano. Noi ci andavamo perché mia sorella respirava male. Era ancora molto piccola e non usava parole, ma solo versi per parlare. Lei non sceglieva le parole per descrivere il suo male e non ne sapeva niente. Si stava lì, nella sala d'aspetto, con Topolino e le altre persone che avevano bisogno delle mani di Ugo e molte frasi di saggezza cinese nei quadri appesi alle pareti. Quando era il nostro turno, mia madre teneva mia sorella in braccio col torso nudo. Lei piangeva disperatamente e Ugo metteva la mano sulla sua schiena. La mano era calda con il suo fluido e la lasciava lì appoggiata per un po'. Mi chiedevo se Ugo si guarisse in quel modo anche da solo e lo invidiavo. Sembrava veramente una soluzione comoda. Me lo figuravo come un caminetto, sempre acceso, ma quando poi gli davo la mano per salutarlo non mi sembrava mai abbastanza calda. Con gli adulti Ugo usava anche le matite, delle matite molto appuntite che puntava sulla pelle in dei punti precisi e faceva ruotare fino a che alle persone non venivano le lacrime agli occhi dal male. E quando c'erano abbastanza lacrime, Ugo sollevava la matita e si spostava in un altro punto fino a che il disegno non era completo. Le persone arrivavano da Ugo con delle parole, spiegavano a proprio modo il male che avevano, forse come avevano sentito fare altrove, forse in modi fantasiosi, e a volte portavano esami, immagini per mostrarlo o delle parole scritte. Lui rispondeva senza parole, mano o matita. In questo diario sul corpo, che poco distingue fra magia, immaginazione e medicina e cerca solo storie, anche Ugo ha un suo posto. Dei corpi gli venivano e forse gli vengono ancora affidati. Delle frasi sagge nella sua sala d'aspetto non ne ricordo nessuna.